Tu credo parli su qualcosa.
Prego, padre.
Sì.
Il primo monastero padovano di cui si abbia una notizia storica certa è quello di Santa Giustina. La data della sua prima fondazione è ancora incerta, poiché gli studiosi, pur ritenendo falsa la donazione di Oppidione, che è avvenuta intorno al 525, perché era console romano in quel periodo, come dice la lapide di fondazione, non sono ancora unanimi su quando far risalire l'inizio della presenza di un cenobio abitato da monaci, poiché le loro datazioni oscillano dall'epoca della dominazione longobarda sotto il re di Otprando, 720-744, passando prima per la conferma dei beni al monastero fatto dal Papa Gregorio IV con la bolla datata 20 giugno 828, dove confusamente sono menzionati beni giunti successivamente in proprietà al cenobio con quelli donati da Oppidione alla Chiesa primitiva. E poi abbiamo la donazione disposta dal Vescovo Orio in favore del cenobio, ciò è avvenuto il 2 maggio 874, comprendente anche un serodocchio, cioè un ricovero per i pellegrini, tenendo conto che l'abbazia era la chiesa era al di fuori del pomerio romano, governato il cenobio dall'abate cristiano. Per giungere infine, con qualche dubbio, sulla completa autenticità dei diplomi che sono contenuti nell'edizione di Andrea Gloria nel codice diplomatico padovano, al vescovo Gauslino che nel febbraio 970, è presente l'abate in Gelberto, dice che il vescovo, nel recarsi al tempio dedicato alla santa protomartire Giustina, constatò la desolazione del luogo a causa delle distruzioni operate decenni prima dagli Ungheri, cioè l'899. Pertanto prese allora l'iniziativa di ricostruire il monastero accanto alla chiesa paleocristiana, ancora splendente di marmi e mosaici, e che è descritta nel 576 da Venanzio Fortunato in uno dei episodi in cui narra la vita di San Martino e quindi invita il suo lettore di recarsi alla tomba della Santa Protomartire per venerare la martire padovana. La chiesa era dedicata alla Santa Martire e al protovescovo Prostocimo, con il convinto assenso del clero e del popolo padovano. Il compito primario che il vescovo allora affidava ai monaci e all'abate in Gelberto era quello di pregare, durante le loro quotidiane e solenni celebrazioni liturgiche, per la sua persona, per quella dei suoi predecessori, per l'imperatore Ottone I, che ha regnato dal 962 al 973, per il suo presbiterio e per il popolo cristiano dimorante nella città e nella diocesi. Perché i monaci non avessero da preoccuparsi nella ricerca dei mezzi di sussistenza, ma rimanessero stabili nella loro vita di preghiera, dimorando all'interno del loro cenobio, li dotò di cospicue rendite fondiarie composte da chiese, decime, corti, masserie e terreni, e un feudo in quel di Mason Vicentino. È da tenere presente che l'abbazia, a causa della sua fondazione su iniziativa vescovile, al pari di altre fondazioni monastiche d'Italia e d'Europa, è stata fino alla riforma monastica del 400 soggetta direttamente alla giurisdizione vescovile, a differenza di quanto è accaduto per il monastero di Cluny in Borgogna. Anzi, l'abate di Santa Giustina dal secolo XI è stato membro del collegio elettivo del vescovo al pari dei canonici della Fratalia Capellanorum della città di Padova, e ciò fino all'inizio del 400, quando il Senato Veneto avvocò a sé nel 1405 il diritto di mettere a concorso la sede vescovile vacante. E questo da tenere presente quali sono gli scopi per cui i monaci sono stati chiamati dal vescovo a custodire il sepolcro di Santa Giustina, che è il motivo ideale per cui si vive all'interno. Noi monaci, che viviamo in virtù della promesse di povertà, castità e obbedienza, cioè San Benedetto dice di conversione dei costumi, c'è il voto di stabilità, cioè noi entriamo in un monastero, in un cenobio, e rimaniamo fissi sempre in quell'insediamento e difficilmente veniamo mutati da un luogo ad altro, a differenza di ciò che avviene per gli ordini mendicanti, cioè i frati mendicanti, che invece un giorno hanno dimora a Padova, un altro giorno possono averlo a Mestre, un altro giorno possono averlo a Roma. Questo invece non avviene nel caso dei benedettini, perché San Benedetto immagina ecco, che quella stabilità, cioè quella fissità nel luogo, è favorevole al cammino di formazione di spiritualità. La munificenza del vescovo verso l'abbazia, dovete tenere presente che va iscritta all'interno di un vero e proprio progetto di ampio respiro di riforme della Chiesa portato avanti dagli imperatori della dinastia degli Ottoni. Siamo alla metà del secolo X fino a metà dell'XI, ecco, quindi è il periodo in cui sorge l'iniziativa di Camaldoli per la parte eremitica, l'iniziativa di Vallombrosa per la parte cenobitica, e di tanti. Adesso è inutile che venga a elencare tutti i monasteri, comunque li avrete sentiti elencati da chi mi ha preceduto. Tenete conto che dopo il 970 abbiamo la fondazione di San Giorgio Maggiore di Venezia, 982, di Santa Maria di Mogliano nel Trevigiano nel 997, tutte su iniziativa in genere o del vescovo o di persone private, favorite anche nel caso di Venezia della Serenissima. E all'inizio dell'anno 1000 abbiamo anche la fondazione di Santo Stefano di Carrara per mezzo della famiglia da Carrara, 1027, di San Michele di Candiana per interessamento di Cono da Calaone, in cui ha chiamato i monaci dall'abbazia di San Pietro di Modena, e poi alla fine del secolo Praglia, San Daniele in Monte e Salarola in Santa Margherita sulla collina. L'amicizia con il vescovo diocesano ebbe modo di risaldarsi una prima volta quando il vescovo Bernardo Maltraversi rinvenne assieme all'abate Giovanni I nel sottoterra della Basilica il 2 agosto 1053 i corpi santi di San Massimo, Giuliano, Felicita e Innocenti. In seguito a tali invenzioni furono composte dai monaci o dai membri della cattedrale le storie relative alla loro vita e anche alla loro scoperta all'interno del cimitero, perché dovete tener conto che la chiesa di Santa Giustina è stata costruita all'interno di un insediamento funerario, era un cimitero lungo la via Annia, e quindi abbiamo tanti reperti quando si scava. Alla fine del 1300, inizio del 1400, sono state anche rinvenute le spoglie di Tito Livio o di un liberto di Tito Livio, di cui qui nella salone c'è la lapide che ricorda l'evento. Un ulteriore segno di vicinanza tra il monastero e il vescovo diocesano si ebbe sul finire del 1075, quando nell'atrio della cappella di San Prosdocimo si rinvenne il corpo di San Daniele alla presenza del vescovo Ulderico e dell'abate Giovanni II, e l'anno successivo, quando il corpo del martire fu donato alla chiesa cattedrale priva di corpi santi. Oltre che essere un luogo cimiteriale, i primi vescovi di Padova, Prosdocimo, Massimo e Leolino, sono stati sepolti, sappiamo, all'interno del cimitero che esisteva in Santa Giustina. Il vescovo donò in cambio di questo trasporto la cappella di San Daniele presso il Ponte delle Torricelle e la competenza su tutto il prato della valle, dal quale i monaci ricavarono la trachite del teatro romano Zaio. Questo è da tenere presente, che la chiesa di San Daniele è molto legata con Santa Giustina, in quanto l'abate fino al 1768 nominava il parroco e il rettore di quella chiesa. E poi San Daniele ha salvato la Basilica di Santa Giustina dalla fine ingloriosa che è capitata a Sant'Agostino di Padova, cioè dove adesso c'è la caserma Piave, che la chiesa dei Domenicani è stata interamente demolita. E il vescovo Scipione Dondi dall'orologio, per impedire che una cattiva sorte capitasse alla Basilica, ha trasferito la parrocchia di San Daniele in Santa Giustina, e solo nel 1919 c'è stata la divisione tra le due competenze. Nel 1117 un disastroso terremoto capitato in Alta Italia distrusse completamente la chiesa e il monastero, rimanendo intatto solo il sacello di San Prosdocimo. E questo dà il motivo anche che la successiva chiesa venga chiamata romanico-gotica, perché i monaci da quella data si sono impegnati alla ricostruzione della basilica e alla ricostruzione del monastero. E allora quelle pietre dello Zairo si rinvengono nelle fondazioni più antiche del monastero, cioè nel chiostro del capitolo, alle fondamenta del campanile e in altri luoghi in cui si sa che è la parte più antica del monastero, si rinvengono le masegne romane, che sono state messe in luce da uno studio ancora della compianta Maria Hildegarde Tonzi, cioè quindi che ha studiato l'antica basilica romanico-gotica. In quella fervore di ricostruzione della città, perché nel 1174 tutta la città di Padova è andata distrutta a causa di un furioso incendio, nel 1177 il vescovo Gerardo e l'abate Domenico, assieme ai maggiorenti della città, si misero a scavare nel sottosuolo di Santa Giustina e vi rinvennero i corpi di San Mattia Apostolo, di San Luca, di Santa Giustina e dei Santi Innocenti. Il fatto storico è confermato da un documento del 9 dicembre 1177, nel quale Terzo del Fu Bonafede da Casale donò i suoi beni alla Chiesa, dove sono sepolti, ben dice il documento, Giustina, Luca, Prostocimo, e all'interno del monastero di Santa Giustina. E di tali vicende si è parlato a lungo di questa invenzione nel congresso internazionale che si è tenuto nell'anno 2000 in occasione della valorizzazione e del corpo di San Luca conservato nella Basilica. Per quanto riguarda il 200 e il 300, credo che il dottor Giannino Carraro vi abbia parlato della fondazione dell'Ordo Santi Benedetti de Padua, che sono i monaci albi, quindi vi lascio in disparte questo argomento, di tutta quella monasteri che hanno aderito. Nell'epoca aurea del monachesimo padovano, che è datato XII e XIII secolo, durante la quale si assiste all'apertura di nuovi monasteri, anche le abbazie tradizionali conobbero l'incremento di nuove reclute che ne rimpolparono i ranghi, nonostante i danni subiti per il loro coinvolgimento nella vita cittadina, parteggiando per l'una o per l'altra fazione, come avvenne sotto il dominio di Esilino da Romano, quando subirono la reclusione nel castello di Asolo l'abate di Santa Giustina Arnaldo da Limena, che è vissuto dal 1185 al 1255, e l'esilio a Venezia del beato Giordano Forzatè, fondatore e anche disciplinatore degli albi padovani. Sul finire del 200 i monasteri sentirono il bisogno di procedere al censimento dei propri possessi mediante la compilazione di corposi cartari, come si verificò nel 1274 in Santa Giustina ad opera del notaio Jacopo di Bernardo da Montagnana, che su esplicito ordine dell'abate Ulderico da Limena scrisse il catastico verde di Santa Giustina, che è diviso in due parti, più c'è un supplemento nella terza parte. Nella prima parte ci sono tutti i documenti riguardanti la vita religiosa dell'abbazia e nella seconda parte i rapporti tra l'abbazia e la comunità civile padovana. Poi chi ha messo insieme il codice ha estratto da un registro del 1300 ulteriori documenti che sono stati di recente pubblicati da Casazza e da chi vi parla. Un analogo Libere Iurium et Bonorum è avvenuto anche per il monastero di Sant'Agata da parte del notaio padovano Giacomo di Antonio su commissione della badessa Mabilia. Erano i documenti che coonestavano la proprietà dei terreni, delle chiese, delle corti e delle decime che il monastero godeva in quel periodo o che rivendicava di godere in quel periodo. Qui siamo alla fine del 1200. La potenza economica dell'abbazia di Santa Giustina sul finire del 200 era considerata dalla sede apostolica equivalente a quella del vescovado, se nel 1297 la decima da corrispondere alla curia romana era fissata per ambedue gli enti in lire 600 di allora, mentre l'estimo pontificio del secolo XIV era valutato per ambedue di 6.000 lire di piccoli. E per avere un confronto di valori economici, vi ricordo che Praglia era valutata 2.500, Santo Stefano di Carrara 1.500, San Michele di Candiana 1.000, San Daniele di Monte 150 e Santa Maria di Sacoronco 100. Ecco, per darvi un'idea, ecco, di qual era la potenza economica su cui si appoggiavano questi monasteri. Domanderete quanti erano i monaci ivi residenti. Erano poche unità per i monasteri del territorio, e per Santa Giustina, dai documenti che ha pubblicato il professor Rigon per il periodo di San del Beato Arnaldo da Limina, erano sui 18-20 monaci residenti all'interno del monastero. La statistica di quelle presenze la si rileva direttamente dalla pubblicazione del Catastico Verde. Ricordo che nel 300 i monaci residenti erano sulle 8 unità presenti in capitolo, cioè chi votava poi per la decisione era sulle 5-6 unità. Ecco, questi sono i valori, ecco, di presenze. Non immaginiamo che fossero centinaia di religiosi all'interno. Perché? Perché siamo nel 200 e nel 300 c'è una amplissima espansione degli ordini mendicanti. Qui a Padova arrivano i domenicani, i francescani, arrivano i serbi arrivano più tardi, ma arrivano i carmelitani e quindi aggregano altre unità. La ricchezza dei monasteri e i rapporti col mondo profano circostante, che considerava i superiori come dei signori feudali, con un'organizzazione che gareggiava con quella vescovile, lo splendore delle chiese e dei chiostri concorsero a far sorgere un nuovo fenomeno di vita religiosa consistente nella scelta eremitica di alcuni dei suoi membri. Questi infatti lasciarono i loro comodi cenobi per andare ad abitare da solitari nelle selvose ed aspre alture dei colli euganei, in specie sul Monte Venda. È il caso, tra gli altri, di Adamo di Torreglia, Villano da Maserà e Stefano da Tremignon, già abate di Santa Giustina, che nel 1209 lascia la carica, la cede ad Arnaldo da Limena e va su a fondare, cioè ad animare, il monastero di San Giovanni Battista del Venda, che adesso ci sono i ruderi, perché dopo i monaci sono arrivati i monaci albi e poi i monaci olivetani, fino alla soppressione effettuata dalla Repubblica di Venezia nel 1772. Il 300 per Santa Giustina, al pari della sorte di altri cenobi, fu epoca di accentuata decadenza, non solo a causa della riduzione dei monaci, ma anche nell'osservanza delle prescrizioni della regola benedettina. Una decadenza che è iniziata subito all'inizio del 300 con l'abate Gualbertino Mussato, 1300-1327, il quale coinvolse l'abbazia nelle lotte fra fazioni cittadine sul controllo della vita politica, riuscendo sconfitto assieme al fratello poeta e ad altri esponenti della nobiltà padovana, Albertino Mussato. Durante il suo governo furono valorizzati, e questo è il merito, ecco, che dobbiamo attribuirgli a lui, il culto verso San Luca e San Mattia. È stata costruita la cappella che è dedicata a San Mattia, che adesso è la Cappella Cornaro, il quale coinvolse, cioè, e fu composta una silloge delle ufficiature proprie del monastero, il cui ricco esemplare miniato ora si conserva nella Biblioteca Statale di Berlino. Dalla miniature del 300 della scuola che operava all'interno della cattedrale di Padova e che dalla sacrestia è andato nell'antiquariato ed è poi arrivato nella biblioteca pubblica di Berlino. È stato esibito questo manoscritto importantissimo per la storia che vi è contenuta dei santi venerati in Santa Giustina, sia nella mostra della miniatura del 1998, sia in occasione anche della mostra avvenuta durante il congresso di San Luca. Il vistoso fenomeno della decadenza del monastero è stato accentuato sia dall'indebitamento contratto dal Mussato, sia dall'indebita ingerenza della grande famiglia dei da Carrara, i quali ne condizionarono la vita con l'imporre al vertice membri della loro famiglia, che come avvenne anche in Santo Stefano di Carrara, in Santa Maria di Praglia e nelle abbazie femminili di San Pietro, Santo Stefano e Sant'Agata, cioè i da Carrara, che sono magnificati qui a Padova, hanno introdotto uno stile di vita nei monasteri che non era confacente con quello della regola benedettina. L'accesso agli studi universitari dei monaci, perché abbiamo in quel periodo anche il sorgere delle università, permettendo a alcuni di loro di raggiungere il grado di professori nello studio, assai voga nel 200 e nel 300 e all'inizio del 400, ha concorso però ad accentuare un fenomeno di inurbazione delle comunità monastiche con l'apertura di residenze cittadine. Per tutte ricordo che l'abate di Praglia aveva il suo palazzo in Sant'Urbano, in una degli isolati del ghetto di Padova, qui vicino, proprio qui a poche centinaia di metri. E lui risiedeva stabilmente in Sant'Urbano, ma Sant'Urbano è anche importante per la storia dell'università, perché la proclamazione di tutte le lauree, di tutti i conferimenti accademici, avveniva all'interno di Sant'Urbano. Questo arriva fino anche al 1500, poi buona parte delle proclamazioni delle gradi accademici avverranno anche nel Collegio Sacro, cioè a fianco del Vescovo. Però ordinariamente capitava che si recavano in Sant'Urbano i professori dell'università. Alcuni abati di San Giorgio e di Praglia erano anche contemporaneamente professori di diritto o di teologia all'interno qui dell'università. La riforma del Barbo e la rinascita di Santa Giustina. Il turbolento epilogo della signoria carrarese nella lotta contro la Repubblica di Venezia e la successiva sottomissione della città, che è avvenuta il 22 novembre 1405, segnarono una svolta anche nella storia non solo dell'abbazia di Santa Giustina, con la scomparsa dell'abate Andrea da Carrara, figlio naturale di Francesco Novello e fratello del vescovo Stefano, ma anche di altre importanti abbazie. Avvenne un vero e proprio rimescolamento nell'assegnazione delle cariche vacanti, poiché i nuovi padroni misero a concorso i benefici abbaziali, sottoponendoli al giudizio politico del Senato Veneto, che è la suprema magistratura della Repubblica. E nella studio di padre Cenci e padre Piana abbiamo un elenco dignitari ecclesiastici che hanno concorso sia alle sedi vescovili nel 300, nel 400 e all'inizio del 500 per il ballottaggio in Senato Veneto, tra cui anche l'abate di Santa Giustina. Con la scomparsa di Stefano, di Andrea da Carrara, viene ad assumere il governo Benedetto Prandi, già abate del monastero di Santa Eufemia di Villanova, che ha governato il monastero solo per alcuni mesi del 1405, mentre l'abbazia viene affidata in commenda al prelato veneziano Antonio Correr il 21 agosto 1407 su designazione del Papa Gregorio XII. Questo Papa ha tentato di riformare l'abbazia con l'introduzione nel 23 maggio 1408 dei monaci ferventi olivetani. I tre monaci che risiedevano in Santa Giustina sono ricorsi alla Repubblica, sono ricorsi alle famiglie influenti della città e hanno impedito l'insediamento degli olivetani, per cui il Papa ha dovuto modificare la sua decisione e così ha nominato il priore agostiniano di San Giorgio in Alga in Venezia, Ludovico Barbo, abate di Santa Giustina, che è vissuto dal 1381 al 1443. Questo priore aveva partecipato a un circolo di riforma della Chiesa che aveva visto come esponenti Gabriele Condulmer, che poi diventerà cardinale e papa col nome di Eugenio IV, ed Antonio Correr, e è stato anche presente alla fondazione della Congregazione dei canonici secolari, perché non hanno voluto mai assumere una regola stabile, di San Giorgio in Alga, che sono subentrati in diversi cenobi anche padovani ai monaci albi, tra cui Santa Maria in Vanzo, cioè nell'attuale seminario, per darvi un'idea. Il Barbo, dopo la nomina, si reca a Rimini, dove risiedeva il Papa, e fa la professione monastica come benedettino nel gennaio del 1409. Il 3 febbraio fa riceve la benedizione abbaziale e il 16 febbraio entra in Santa Giustina accompagnato da due monaci camaldolesi di San Michele di Murano, che era stata riformata da un altro nobile veneziano, Paolo Trevisan. E il novello abate si accinse immediatamente a mettere ordine all'interno dei chiostri con il ripristino dell'osservanza regolare, secondo le norme previste dalla regola benedettina e dalle consolidate tradizioni del monastero. L'iniziale entusiasmo, confortato dalle quotidiane visite del venerando sacerdote Marco D'Acles, che era parroco e curato meglio di San Michele del Torresino, della chiesa di San Michele del Torresino, incontrò, come nell'ordine delle cose, già nel primo anno notevoli difficoltà, accompagnate pure da qualche momento di sconforto, come lui scrive in una composizione del 1440 che si intitola De Initiis Congregazioni Sante Giustine. Però la prima vocazione di qualità avviene quando Paolo d'Astra di Pavia, entrato nel monastero nel 1410, aprì la strada a numerosi altri giovani, in larga parte provenienti dalla multiforme internazionale ambiente studentesco dell'Università di Padova. L'afflusso dei nuovi candidati alla vita monastica si è ulteriormente incrementato quando un nobile pavese, Mauro Folperti, costrinse l'abate a cercare, a causa delle ristrettezze dei locali del monastero, perché a fianco alla chiesa paleocristiana e alla romanico-gotica c'era solo il chiostro d'ingresso, cioè il quadriportico d'ingresso, e il chiostro del capitolo, e di scosto c'era il palazzo abbaziale, perché al tempo di Ezzelino, del tempo di di Arnaldo da Limena, l'abate risiedeva in un palazzo lontano dal monastero, cioè dagli edifici monastici, tanto che era così ampio il palazzo che nel 1239 l'abate accolse per 3 mesi quasi l'imperatore Federico II, e l'imperatore ha partecipato in pompa magna alla Domenica delle Palme, è scritto nelle cronache, alla processione della Domenica delle Palme assieme al vescovo, uno montato su un cavallo bianco e un altro montato su un cavallo fulvo, e hanno partecipato alla processione delle Palme. Il Barbo quindi negli anni 15 e 16 ha aperto nuove fondazioni in San Fortunato di Bassano, in San Giacomo del Grigliano Verona e a San Nicolò del Boschetto a Genova, perché una famiglia nobile genovese ha chiesto che venissero introdotti i monaci in quella città. Il nuovo clima di vita nel cenobio giustiniano non sfuggì agli uomini desiderosi di una propria riforma interiore. Infatti, l'abate Ludovico aveva indirizzato i suoi figli alla rigorosa osservanza della regola benedettina, avviandoli ad una fervorosa vita di preghiera e di riscoperto amore per la solitudine. Tra coloro che si recarono nel celobio ad ammirarne la vita esemplare furono i frequentatori dello studio, tra i quali non difettavano di certo, nel secondo e terzo decennio del secolo, gli abati commendatori di molti monasteri italiani. La loro presenza ed amicizia originarono successivamente un'insistente richiesta di introdurre anche nei loro chiostri lo stile di vita vigente a Santa Giustina. La validità dell'esperienza religiosa dell'abbazia è confermata pure dal flusso continuo di vocazioni, le quali concorsero ad incrementarne il numero in un modo che sa di prodigioso. Infatti, da una presenza iniziale di soli 3 monaci, all'ingresso dell'abate Barbo 1409, nel giro di pochi anni, 1418, si ebbero 78 nuove professioni, pur non potendo il monastero ospitare che pochi soggetti. Quindi abbiamo la costituzione di una congregazione chiamata De Unitate il 1 gennaio 1419, per merito di una bolla del Papa Martino V, e ne facevano parte i monasteri di Santa Giustina, di San Giorgio Maggiore di Venezia, di Santa Maria di Badia di Firenze e Santi Felice e Fortunato di Ammiana di Venezia. Ecco, questa non aveva, l'abbazia di Santa Giustina non aveva un ruolo preminente, anche se il suo abate fondatore per un periodo è stato lui il dominus della congregazione, però l'abbazia in quanto tale non si è posta al vertice, come è avvenuto per Clinio, per Monte Oliveto Maggiore, che era più centralizzata da questo versante. Alcuni monasteri anche del Padovano hanno chiesto di entrare in congregazione, tra cui Santa Maria di Praglia nel 1424 e San Michele di Candiana nel 1437, però è stato negato a loro in quel periodo l'invio di nuovi monaci, perché non ce n'erano più a sufficienza per aggregare ulteriori fondazioni. Con la nomina a Papa di Eugenio IV, che era amico intimo dell'abate Barbo, la congregazione fu dotata di nuovi privilegi che riconoscevano l'annualità della carica abbaziale e la centralizzazione del governo attraverso l'istituto dei definitori, composto da 2 abati e da 7 semplici monaci, i quali assunsero il ruolo guida durante i capitoli generali. Così le mura dei Cenobi furono allargate a tutta l'Italia, assumendo la fisionomia di un solo e grande monastero, e per questo l'osservanza fu di proposito limitata ai soli Cenobi della penisola italiana, per l'oggettiva difficoltà di rendere omogenee le diversità delle consuetudini, spesso in campo alimentare. Osservavano l'astinenza, cioè quindi era solo agli ammalati permesso di nutrirsi di carni, e anche osservavano il silenzio assoluto durante la giornata. Dobbiamo tenere presente, ecco, che la congregazione si è così diffusa che nel 1505, con l'entrata in congregazione di Monte Cassino, ha assunto la denominazione di congregazione cassinese, ed era composta in quel periodo di 1500 membri dimoranti in una cinquantina di monasteri situati nella stragrande maggioranza nelle periferie delle città, con una distribuzione territoriale che privilegiava alcune direttrici viarie, quali la via Emilia da Milano a Cesena o l'asse da Savigliano Cuneo a Venezia, passando per Asti, Milano, Brescia, Verona, Vicenza e Padova, oppure la dorsale appenninica da Bologna a Salerno, dove lambiva le città di Firenze, Arezzo, Siena, Perugia, Roma, Gaeta, Aversa, Napoli e Cava dei Tirreni. Solo con l'unione dei monasteri siciliani, che ciò avviene nel 1508, abbiamo l'estensione anche alle isole di questa riforma. E poi va a finire che anche alcuni monasteri della Dalmazia entrano, specialmente Meleda, entrano in congregazione con un particolare trattamento, perché avevano il problema dei trasporti. Vi domanderete come si nutrivano spiritualmente i monaci. Ecco, non frequentavano tanto le università, perché quei monaci, quei giovani professi che erano entrati in monastero, provenivano in buona parte dall'ambiente universitario e avevano quindi acquisito una conoscenza che gli permetteva loro di istituire delle scuole all'interno dei monasteri. Ciò avvenne per Santa Giustina, per San Benedetto Po Polirone, per Santa Maria di Badia di Firenze e per alcuni monasteri dell'Emilia, e oltre che quello di San Paolo fuori le mura. La spiritualità che ha animato questi monaci, oltre che quella liturgica, si è innervata nella cosiddetta corrente di pensiero spirituale rappresentata dalla devozio moderna, che era partita, come ben si sa, dagli Paesi Bassi attraverso il Grote e poi il movimento dei Fratelli della Vita Comune, ed era, si era diffusa anche in tutta Europa. E l'elemento importante di questo nuovo corrente di pensiero è rappresentato dal libretto aureo della Imitazione di Cristo. Ecco, si discute su chi è stato il compositore di questo trattato in quattro capitoli, cioè non in quattro libretti, ecco, se è un monaco benedettino di Vercelli, se invece è un certosino, se invece è un esponente della devozio moderna ultramontana. Comunque la congregazione e il monastero di Santa Giustina l'ha adottato nel 1436 e l'ha largamente diffuso in tutti i suoi monasteri. gli esemplari più importanti provengono proprio dalla tradizione della congregazione dell'osservanza di Santa Giustina. Con l'incremento dei monaci c'è stato bisogno anche dell'incremento degli edifici monastici. Quando si arrivava in un monastero, ordinariamente si trovava la chiesa, il capitolo, che era il luogo di riunione e di decisione dei componenti della comunità, in dove l'abate teneva le sue conferenze, del refettorio, della cucina, degli opifici, della cantina e della biblioteca. Il dormitorio, i monaci fino alla riforma del Barbo dormivano, a parte l'abate, dormivano tutti in uno stesso ambiente. Se voi andate, ecco, per avere un esempio, anche se trasformato in museo, a Pomposa, a fianco alla chiesa, salendo dalla scala, si arriva al dormitorio di monaci con le finestrelle piccole. Il dormitorio di Santa Giustina era dove adesso si trova l'aula magna dell'istituto, per chi conosce Santa Giustina, e l'abate Arnaldo da Limena, lo dice gli annali di Santa Giustina, che ha ristrutturato il dormitorio di monaci dando una dimora più confortevole, però vivevano tutti insieme, dormivano tutti insieme, pur avendo il luogo dove scaldarsi, che era rappresentato dal calefattorio oppure dal luogo in cui si conservavano i codici della biblioteca. Con la riforma del Barbo, ogni monaco viene dotato di una cella individuale, cioè personale, quindi si personalizza il monastero, si cambiano totalmente la struttura degli edifici e si fanno i grandi edifici con il dormitorio, che per esempio per Santa Giustina o San Giorgio, che adesso è trasformato in biblioteca della Fondazione Cini, cioè la manica lunga del monastero di San Giorgio, o quello di Praglia. Se voi andate a Praglia vedete che il chiostro doppio ha le finestrelle e ogni due finestrelle c'è una cella dei monaci tuttora. A Santa Giustina, nel corridoio al di sopra dell'attuale portineria della biblioteca, c'era un dormitorio di 40 celle. Al tempo del Barbo è stato costruito al di sopra del refettorio e terminato nel 1453. Questo riforma anche dell'edificio monastico serviva, cioè era proprio una delle specializzazioni della riforma del Barbo, perché in tutti i monasteri in cui ci si reca mi dicono questo è il corridoio dell'osservanza ed è la traccia del passaggio dell'ostile di Santa Giustina. Ciò avviene se andate a Vallombrosa, ciò avviene se andate a San Paolo fuori le mura, ciò avviene se andate a San Giovanni Evangelista di Parma e via dicendo, oppure andate anche a Polirone, a San Benedetto Po. Quando c'è stata l'unione dei monasteri, è stato bisogno anche di unificare la liturgia. Quindi c'è un lavoro riforma del breviario, della riforma della celebrazione della liturgia, e abbiamo in questo periodo l'esplosione dei libri da coro con i libri miniati, a cui si chiamano tantissimi, cioè si dedicano i monaci, e quindi abbiamo la conoscenza dell'attività di tanti monaci all'interno dello scrittorio di Santa Giustina, ma anche la chiamata di tanti miniatori che hanno decorato i libri da coro del monastero. Cioè, quindi abbiamo questa per Padova abbiamo Cristoforo Cortese, Girolamo da Cremona, Antonio Maria da Villafora, Benedetto Bordon, Jacopo del Giallo, ma se poi andiamo in altri monasteri abbiamo delle mogli e via dicendo, ecco, da questo versante. Lo stile introdotto in Santa Giustina a metà del 400 ha affascinato il Michele Savonarola, che nel Liber de Magnificis Ornamentis Civitatis Padue loda lo stile di vita dei monaci sia di Santa Giustina come di San Benedetto Vecchio, in cui si vedeva che i monaci si dedicavano con tanta devozione al canto e alle preghiere e attiravano tante persone, non solo, ma avevano riorganizzato tutti gli edifici monastici, che sembrava più un accampamento romano che non un edificio confuso da questo versante. Vi domanderete, questo nuovo stile di vita ha affascinato anche tanti laici che hanno richiesto preghiere ai monaci e che venivano dotati i benefattori di un documento che si chiamava Littera Graziosa, cioè era un documento solenne in cui il benefattore del monastero veniva aggregato alle preghiere che si facevano all'interno del monastero e partecipava dei beni spirituali e dei benefici spirituali prodotti dai monaci. Era il cosiddetto inserimento nel Liber Vitae, che è particolarmente studiato per la parte medievale dagli studiosi tedeschi, perché Liber Vitae dava un elenco continuo di aggregazioni da parte dei singoli monasteri di famiglie nobili e anche non nobili, famiglie che avevano e nutrivano dei contatti con il monastero. E vi posso anche dire che alcune famiglie intere avevano chiesto a Santa Giustina di poter concludere la loro esistenza all'interno del monastero. Questo c'è un documento in archivio che il monastero aveva quasi aderito, se non che il capitolo generale ha detto no, non è possibile che i componenti della famiglia, cioè marito e moglie, vadano a vivere accanto ai monaci. Quindi vi diamo solo un'aggregazione ma non una condivisione. Perché invece gli operai e coloro che facevano un'attività, i cosiddetti oblati, il monastero assicurava loro attraverso un impegno di vita cristiana, vitto, alloggio e assistenza anche fino alla fine della vita. E questo ha dato origine all'istituzione dell'infermeria nell'antico palazzo abbaziale e all'istituzione della ortobotanico, che ha dato origine poi alla farmacia di Santa Giustina. I cassinesi padovani, nel secolo della Riforma protestante e della Controriforma cattolica, furono partecipi dei movimenti di pensiero teologico con un ritorno allo studio della Sacra Scrittura dei Padri, per cui i temi sollevati dai protestanti sulla riforma della Chiesa e sulle cause che ne avevano determinato la decadenza li videro compartecipi. Tra costoro si distinse Marco da Cremona, professo di Santa Giustina, particolarmente apprezzato dalla cittadinanza per la dottrina, la predicazione e la profonda conoscenza delle Sacre Scritture. Le lezioni condotte in una sala del Cenobio sulla lettera ai Romani di San Paolo, vertenti sulla giustificazione per fede, erano assai seguite da un vasto uditorio, composto in larga parte da studenti e docenti dello studio patavino. Tra il pubblico era presente anche il prelato inglese Reginaldo Pole, divenuto poi cardinale, cugino del re di Inghilterra, il quale attribuì la sua conversione religiosa all'ascolto dell'insegnamento del monaco cremonese e ai frequenti contatti personali. La terza fase del Concilio di Trento, 1561, vide pure la partecipazione in qualità di teologi di due professi di Santa Giustina, Agostino Losco ed Eutizio Cordes. E anche il 500 è il secolo che vide la comunità di Pralie di Santa Giustina impegnate nell'abbellimento e nella costruzione delle rispettive chiese rinascimentali, commissionando gli interventi ai migliori artisti del tempo. Il 600, quindi andiamo un po' in fretta, vide il consolidamento della Controriforma anche nei monasteri. Infatti la congregazione romana dell'Indice all'inizio del secolo richiese a tutti i monasteri l'elenco delle opere a stampa possedute dai singoli monasteri in vista di un intervento censorio sui medesimi, mentre a metà del secolo tutti i monasteri furono sottoposti ad un attento censimento della loro condizione patrimoniale, censimento che ha portato a una prima riforma e a soppressione di tanti piccoli conventi, la riforma cosiddetta innocenziana di Innocenzo X del Papa, e che quindi ha dato origine anche a un maggiore controllo da parte della Santa Sede della fiscalità monastica e della fiscalità anche nei riguardi degli stati in cui erano insediati i monasteri. Per darvi un esempio, nel 1650 l'abbazia di Santa Giustina aveva 80 elementi così suddivisi: 51 sacerdoti, 17 chierici, 6 novizi e 16 commessi, che erano i fratelli laici che in genere erano preposti alla conduzione delle corti che afferivano a Santa Giustina, e quindi avevano i monasteri le lettorie di San Fortunato di Bassano, San Salvaro di Monsedice, il castelletto di Toreglia, le corti di Corezzola, Legnaro, Maserà e Rovolon. E alcuni commessi risiedevano, per ragioni di amministrazione, nelle 7 gastaldie a Rovolon, Corezzola, Villa del Bosco, Concadalbero, Brenta della Ba, Civè e Cona Padovana, cioè l'attuale Frapiero. Tuttavia, in questo periodo, nel che viene chiamato il secolo del barocco e dell'erudizione, il rapporto dei monasteri con il mondo della cultura è contrassegnato da un fitto dialogo di alcuni esponenti, i più preparati, con i docenti dell'università. Si possono ricordare tra i frequentatori dei Benedettini lo stesso Galileo Galilei, il quale aveva come suoi interlocutori e seguace l'abate Girolamo Spinelli e il monaco Benedetto Castelli, mentre l'antagonista della Galileo era il filosofo aristotelico Cesare Cremonini, che insegnava filosofia ai giovani monaci residenti in Santa Giustina per studio, perché dal 500 fino alla fine del 700 il monastero di Padova era il luogo di formazione filosofica e teologica dei monaci dell'Alta Italia. I monaci quindi non ricevettero solo nei loro chiostri i professori dello studio come insegnanti ed ospiti, ma dalle scuole interne transitarono ad esercitare la medesima docenza all'università su invito delle attente autorità venete preposte al controllo dell'insegnamento superiore. Qui io ho un elenco, ecco, di questi monaci che si sono attivati a essere professori all'università. Gli orientamenti culturali, specie in campo teologico, espressi dalle abbazie, erano in buona parte filo-giansenistici, cioè anti-gesuitici. Non per nulla Costantino Rottigni, schierato dalla parte dei filo-giansenisti, fu maestro dei novizi in Santa Giustina, dove si formavano le giovani reclute dell'Alta Italia. Il noto Giuseppe Pugliati, amico del vescovo di Pistoia e Prato Scipione Ricci, e dei circoli giansenistici dell'Università di Pavia, giunse nell'abbazia di Padova dopo aver transitato da altri monasteri, per non parlare di un altro monaco che era il Polinà, che ha degli scritti che sono manoscritti e conservati alla biblioteca universitaria, che sono di pretto stampo giansenistico e antigesuitico. Le grandi discussioni che si instauravano all'università tra monaci e gesuiti vedeva contrapporsi gli uni contro gli altri, e buona parte dei professori dell'università parteggiavano per i monaci. Lo posso dire, ecco, quindi questa è la frequentazione con il mondo degli studi e dell'erudizione settecentesca, oltre che con quelli dell'Umminismo, vide i monasteri, cioè Pralia e San Benedetto Novello e Santa Giustina, non solo accogliere i docenti universitari come Giovanni Checozzi, Domenico Lazzarini, Antonio Vallisnieri, e gli storici Giovanni Brunacci, Giuseppe Gennari e Pietro Ceoldo, ma impegnarsi nella promozione delle loro raccolte librarie, accogliendo quanto i monaci della congregazione francese di San Mauro pubblicavano nel campo della ricerca storica e patristica, e gli analisti camaldonesi veneziani. Ecco, in questo frangente dobbiamo ricordarci che alla fine del Settecento la biblioteca quattrocentesca, che era stata innalzata nel 1453, si era dimostrata insufficiente a raccogliere tutti i volumi che erano affluiti nel monastero. E quindi alla metà del 600 viene fatto un primo progetto di costruzione di una nuova ala del monastero, del dormitorio, per allogare la biblioteca. Poi non avevano più le risorse economiche e quindi si sono orientati a demolire una serie di stanze e a creare la biblioteca nella parte superiore dell'antico palazzo abbaziale del 1100 e 1200, e chiamarono come artista per la decorazione e per la costruzione degli scaffali Michele Bartens, che proveniva da Dunkerque, che era un fiammingo che si è fatto poi oblato di Pralia e poi è vissuto anche a Santa Giustina e poi a Pralia. E abbiamo che i bibliotecari che si sono succeduti nella 1700 sono Francesco Morosini, che poi è diventato vescovo prima di Brescia e poi di Treviso, Giuseppe Maria Santi, Atanasio Peristiani, che era un monaco proveniente dalla Chiesa ortodossa, che si è fatto poi monaco e è diventato cattolico, e poi dopo dalla direzione del monastero è passato alla direzione della biblioteca della università. Un altro bibliotecario è Pier Maria Polinà e Antonio e Innocenzo Liruti, che poi è stato nominato da Napoleone vescovo di Verona. E siamo nell'Ottocento. I monaci in questo periodo anche sono in corrispondenza con gli eruditi del periodo, tanto che fanno delle trascrizioni dei codici conservati in monasteri e li inviano a Benedetto Pez, che era monaco di Melk in Austria, che stava componendo delle raccolte di scritti ascetici degli antichi monaci, e poi anche hanno trasmesso agli gesuiti delle vite dei santi e ai bollandisti altre trascrizioni di vite, di codici di santi conservati in Santa Giustina. Abbiamo che quello che riguarda, parliamo della soppressione napoleonica. La vita della comunità sul finire del Settecento risentì delle turbolenze introdotte in Europa con l'avvento della rivoluzione francese. Quindi abbiamo che anche Santa Giustina non fu immune da requisizioni decretate prima dal governo democratico repubblicano e poi da quello napoleonico, ma già nel 1797, quando a Padova sono arrivati i francesi, un loro emissario, Gaspard Monge, ha estratto da Santa Giustina 17 preziosi manoscritti, 31 rari incunaboli e numerose edizioni del Cinquecento, trasferendoli in Francia nella Biblioteca Nazionale parigina. Poi nel 1806 tutto il patrimonio immobiliare del monastero fu indemaniato e così passarono sotto lo Stato terreni, fattorie, edifici, chiese, archivio e biblioteca. E nel 1810 furono definitivamente espulsi tutti i monaci. La sede dell'antico monastero è diventata prima collegio di Santa Giustina, dove si è dato vita al ginnasio liceo che adesso è denominato Tito Livio. Ecco, nei primi anni ha funzionato in Santa Giustina, anche l'Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti, l'antica Accademia dei Ricovrati, aveva cominciato a tenere delle sedute in Santa Giustina, ma dovete tenere presente che nonostante la ristrutturazione del tratto della valle di Andrea Memmo, era sempre un edificio molto discosto dalla vita cittadina e di difficile raggiungimento da parte della cittadinanza. E quindi il monastero è diventato prima ospedale degli invalidi, cioè dei mutilati. Successivamente è stato trasformato da parte del dominio austriaco in caserma e che tuttora buona parte dell'edificio tuttora è ancora caserma. La biblioteca che era stata requisita e chiusa non ha tenuto presente che, affidandola alla custodia del direttore dell'università, che dalle soffitte si poteva penetrare nella biblioteca e quindi gli antiquari mandavano i loro emissari a portare via materiale librario all'interno della biblioteca, pur essendo tutti i sigilli ancora intatti. E quindi è stato il direttore della biblioteca messo sotto processo, ma di quella depredazione da parte degli antiquari ne ha beneficato anche uno studente universitario che si chiama Antonio Rosmini Serbati. Ha comperato in un antiquariato ben 16 manoscritti che adesso si trovano, e preziosi, che adesso si trovano a Stresa, e anche edizioni del Cinquecento e altre edizioni che gli servivano. Io ne ho di recente individuate alcuni esemplari che sono nella biblioteca di Rosmini a Rovereto, nella casa paterna. Il vescovo Scipione Dondi dell'Orologio, per impedire la distruzione della basilica, perché la basilica è stata tutelata come edificio di culto ed è stata per alcuni ambienti è stata riservata al sacerdote che la officiava, ha trasferito nel 1811 la parrocchia di San Daniele in Santa Giustina e quindi si è continuata la vita liturgica all'interno del monastero. A metà dell'Ottocento un piccolo gruppo di monaci di Pravia ha tentato di ristabilire la vita monastica, ma ciò è durato poco perché gli ambienti non erano sufficienti per una vita stabile monastica. Nel 1909 un evento importante è quello della incoronazione della Madonna costantinopolitana, in cui sono confluiti tantissimi vescovi del Veneto, non del Triveneto ma del Veneto, e anche originari di Padova, e tra i quali c'era l'abate di Pravia, Placido Nicolini. Questo abate ha avuto dei contatti e delle amicizie forti con Monsignor Andrea Panzoni, che era il parroco di Santa Giustina, tanto che avevano divisato di riaprire il monastero nel 1914. C'è stata la guerra e quindi il progetto è andato a compimento nel 1919. Quindi il primo nucleo di monaci da Praglia che si è trasferito in Santa Giustina è avvenuto il 21 aprile 1919. Il parroco ha lasciato la casa parrocchiale innalzata nel 1911 a questo nucleo di monaci che hanno cominciato ad officiare la basilica. Negli anni 20 ha cominciato le pratiche per avere alcuni ambienti, alcune stanze dell'antico monastero, e solo nel 25 si ha la possibilità di avere il chiostro del capitolo a disposizione della comunità monastica, e l'abbazia di Pravia trasferisce i propri studenti di liceo e di teologia in Santa Giustina e frequentavano il seminario diocesano. Con i monaci praliesi sono arrivati anche i monaci della comunità di Montevergine e della comunità di Finalpia. Erano le tre abbazie che facevano confluire i loro studenti, erano una ventina di studenti, tenete presente che Pravia era in forte crescita per le vocazioni, tanto che la comunità che stabilmente viveva in Santa Giustina nel 1942 ha chiesto di essere autonoma e di ristabilire l'antica abbazia con l'elezione del primo abate, che è avvenuto nel gennaio 1943 ed è stato eletto l'abate Don Timoteo Campi Benedetto il giorno di San Giuseppe, il 19 marzo del 1943. Da quel momento 12 sacerdoti e 3 fratelli conversi hanno cominciato ad accogliere le nuove vocazioni, e le prime vocazioni che poi sono riuscite e che credo che tanti di voi hanno conosciuto i componenti era Francesco Maschietto e il seminarista Tiso Trevedello, che assunsero rispettivamente il nome di Ludovico e Giustino, e le loro attività e le loro anche laboriosità in campo anche di studi, credo che tanti di voi l'abbiano conosciuto, perché l'uno si è dedicato, cioè per Maschietto, a illustrare la vita della prima donna laureata nel mondo, Elena Lucrezio Cornaro Piscopia, l'attività dei monaci professori all'Università di Padova e le visite pastorali condotte dagli abati nelle parrocchie della diocesi soggette all'abate di Santa Giustina, perché con la donazione di Gauslino avevano ricevuto i monaci una quindicina di parrocchie, di chiese che poi sono diventate parrocchie, in cui il monastero doveva scegliere il rettore o il parroco. Quindi tenete conto che poi a metà del 500 fino a metà del 700 i parroci erano anche contemporaneamente monaci del monastero. E l'altro, padre Giustino Prevedello, che è morto qualche mese fa, ha studiato intensamente e illustrato la vita di Santa Giustina. L'abbazia durante la guerra ha trovato difficoltà economiche, ma è stata anche coinvolta nel movimento della Resistenza, tanto che due monaci, Don Stefano Greif e Don Angelo Marincic, parteciparono attivamente con la Resistenza, tanto che nel discorso pubblico tenuto dal professore Egidio Meneghetti nella piazza Insurrezione, alla fine del conflitto li ha apertamente ringraziati per la loro collaborazione e la loro testimonianza. E poi il CNL i primi incontri li effettuava all'interno del monastero, tanto che il portinaio, quando arrivavano i tedeschi, suonava l'allarme e quindi scappavano via nei meandri del monastero. E padre Angelo mi ha ricordato quando era in tema di confidenze che lui dipendeva dal comandante Silvio Trentin e che fu detto, io ho sparso il sangue per la patria, che fu torturato al Palazzo Giusti dalla banda Carità. Ecco, queste sono notizie che hanno sempre, specialmente padre Angelo, hanno sempre rifuggito da dire qual è stata la loro attività. E mi ha detto che una volta sono andati in stanza sua e aveva l'elenco dei membri della Resistenza e gli hanno domandato i tedeschi che cos'era quell'elenco lì. Ha detto sono chiesti perché era preposto alla celebrazione della liturgia, quindi aveva i chierichetti e le sue dipendenze, però era l'elenco della... E andava, è andato via tante volte, attaccato col manubrio alle macchine della polizia e faceva la staffetta tra Padova e Milano di quello che era i messaggi che doveva trasmettere, quindi da questo versante. Altri monaci invece sono stati coinvolti nell'assistenza materiale e anche spirituale a quello che erano la popolazione colpita da bombardamenti, impoverita dalle restrizioni economiche e dalle vessazioni dei nazisti e dei fascisti. Sì, c'è anche un monaco, padre Biondi, che faceva la spia, cioè quindi era cappellano della Muti e quindi faceva il doppio gioco, e gli americani lo sapevano, però gli permettevano di partire da Padova e andare fino a Roma, attraversare la linea gotica, a portare sostanze e anche cibarie ai monaci romani e alle monache di Roma da questo versante. Con la ricostruzione, cioè dopo la guerra, i monaci sono attivati per rinverdire i fasti e la bellezza degli antichi chiostri e quindi hanno avvicinato lungamente le autorità governative, tanto che nel 29 novembre 1946 ci fu la dichiarazione da parte del Consiglio dei Ministri di monumento nazionale comprendente la Basilica di Santa Giustina con gli annessi edifici costituenti l'antico monastero benedettino. E questo fatto ha permesso che non solo si sia avuto la possibilità di un aiuto concreto da parte del governo della ricostruzione e quindi di tornare all'antico, tanto che i monaci hanno seguito sotto la guida di padre Ruperto Pepi, che era un ingegnere di nobile famiglia fiorentina e che quindi aveva tanti agganci anche nelle autorità governative, sul disegno di un monaco del 600 albanese, Pietro Albanese, si è riusciti a ricomporre il refettorio, la sala di San Luca, che era dell'antica biblioteca, e questo per merito anche dell'aiuto della famiglia Aslan, che sia il medico sia anche lo storico dell'arte, che hanno aiutato da questo versante. La famiglia Morassutti ha largamente dotato il monastero di sostanze e i monaci si sono, oltre che impegnati nella guida della parrocchia, anche nella istituzione di alcuni laboratori per dare uno sbocco all'attività dei propri componenti, quindi l'istituzione della legatoria e restauro del libro del pollaio, che aveva sede anche all'interno del monastero, della cantina. Ma ciò che ha in un certo senso dato lustro e dà tuttora lustro al monastero è la biblioteca aperta al pubblico e inserita tra le 11 biblioteche dei monumenti nazionali, gestite dai benedettini, dai cistercensi e dai monaci greci di Grottaferrata. Ed è nel 1966, con l'istituzione dell'Istituto di Liturgia Pastorale per il Triveneto, che la comunità si è particolarmente distinta in ambito nazionale, in specie quando nel 1977 la Congregazione per l'Educazione Cattolica la riconobbe come un istituto accademico della Chiesa. E il 3 gennaio 1987 questo istituto fu incorporato alla Facoltà di Teologia del Pontificio Ateneo Sant'Anselmo di Roma, con il potere di conferire a termine dei regolari corsi la licenza e il dottorato in teologia con specializzazione liturgico-pastorale. Ecco, questa è l'attività attualmente dei monaci: parrocchia, biblioteca e istituto di liturgia, oltre che vita monastica. E concludo, scusate se sono stato un po' diffuso. La comunità di Santa Giustina, con il proprio stile di vita, si propone al mondo esterno, specie a quello cittadino, dove è particolarmente inserita come luogo di preghiera, di spiritualità e di testimonianza dell'assoluto. Una comunità che desidera, in armonia con la Chiesa locale, offrire a chi è alla ricerca di un personale incontro col Signore Gesù un effettivo sostegno a tale desiderio di benessere spirituale e di pace interiore, privilegiando per questo la preghiera liturgica, l'incontro con la parola di Dio e la direzione spirituale. E grazie.